questo spazio concesso.
E che grazie, se niente male penso.
Oggi vi parlerò del modernismo, quantomeno di tutti i suoi aspetti peculiari, escludendone uno, volutamente.
Senta, noi che audience siamo? Quanti anni abbiamo?
Beh, un'età di media molto giovane, insomma.
Molto giovane. Cioè, ma per elementari, medie, superiori?
No, nel senso giovane, ma non giovanissimo.
Giovane? Tipo 20?
Sì, diciamo dalle medie in su.
Medie in su.
Perché comunque si presuppone, anche no, però un minimo di conoscenza.
Quindi ragazzi, di un anno di conoscenza,
sì.
Alle medie, e lei viene e fa.
No, potrebbe essere, potrebbe essere. Diciamo che per le elementari sarebbe un concetto.
Alle medie.
Le medie potrebbero già iniziare ad avere una concentrazione diversa, un approccio diverso anche in termini di essere già pronti alla letteratura, in un certo senso. Per il resto, sì.
Bene, quindi avete capito, siete ragazzi delle medie.
Okay. Ma anche superiori, cioè molto più.
Vabbè, bisogna decidersi, però a un certo punto.
No, sì. No, quando mi ha chiesto all'inizio non avevo capito benissimo la domanda, in che senso, di che tipo di audience fosse.
Cioè, immaginiamoci una situazione realistica,
sì.
Quella in cui uno viene chiamato un giorno a fare una supplenza, giusto? Oppure magari fa un corso di lingua italiana dei ragazzini che si interessano all'italiano, sempre nel medio, magari parlano un'altra lingua e
sì,
lei ti fa questa conferenza.
Non è questo il caso, ma ha senso.
Beh, il modernismo.
Bene, inizierei. Il modernismo.
Che lo portano alla terza media, il modernismo, o no?
Difficile.
No.
No. Per le mie esperienze, no. Come minimo le superiori, anche se non viene trattato spesso. No.
Non ci si arriva. Io ora glielo spiego poi.
Sì, no.
Non da noi. Molto.
Va bene. Parlerò oggi del modernismo, quindi, che è un movimento letterario che si sviluppa in un periodo estremamente conciso, perché classificandolo in base alle sue opere principali, che sono state sviluppate tra il 1922 e il 1927, si può vedere che è un arco temporale di soltanto 5 anni, però ha saputo sviluppare delle tecniche e degli assunti che poi sarebbero stati adottati in tutta la letteratura successiva. Ci sono moltissimi elementi come lo stream of consciousness o il modo di distribuire il testo, la materia all'interno dell'opera stessa, tutti elementi che vengono fuori in questo movimento. Per capire però come si arrivi a questa supernova, a questa esplosione di talento, bisogna un po' guardare il contesto storico, culturale, letterario. Siamo nei primissimi anni dopo la Prima Guerra Mondiale e questo scontro inutile che ha portato via milioni di vite è riuscito però a spazzare via anche quell'atmosfera culturale, quel pensiero comune all'interno del vittorianesimo, perché ci si trovava all'interno di una morale molto, molto forte e restrittiva per l'individuo, che imponeva tutta una serie di vincoli che erano difficili da rispettare per chiunque si trova magari a doverli difendere. E precursori di questo sentimento di cambiamento, chiamiamolo così, si possono trovare già sul finire dell'Ottocento, con autori come Oscar Wilde o Samuel Butler, che con le loro opere di teatro, ma anche col loro comportamento così alternativo, seppero scardinare un po' quel pensiero comune. E fu una traccia raccolta in modo molto abile da Virginia Woolf e dal Bloomsbury Group. Cos'è il Bloomsbury Group? È un gruppo di intellettuali, di amici prevalentemente però, che avevano un'estrazione sociale alto, medio alta, e che avevano frequentato tutti Cambridge. Quindi avevano questa filosofia di un professore, professor Moore, che aveva dato loro questa impostazione, che aveva in comune, già col pensiero della Woolf, un cambiamento morale, politico e sociale. Dove si tenevano questi incontri? Dove si parlava, si dibatteva? Nella Gordon Square House, che era l'appartamento, chiamiamolo, anche se non era proprio un appartamento, ma insomma, l'abitazione delle figlie del critico letterario Leslie Stephens, Virginia e Vanessa. Vanessa sarà conosciuta un po' meno poi nella storia, ma Virginia sarà Virginia Woolf. Gli argomenti all'interno di questo gruppo erano molteplici, perché si spaziava dall'economia all'arte, perché la stessa Virginia Woolf o Leonard Woolf, che darà il cognome poi a Virginia, erano scrittori, ma si aveva John Maynard Keynes, che poi passerà alla storia come un grande economista. Si avrà anche Clive Bell e Roger Fry, dei sostenitori dell'arte di avanguardia. E qui, come dicevo, si sviluppano tantissimi argomenti. Tra questi, uno che ha un interesse particolare per noi è quello della psicanalisi. Qui, benché la stessa Virginia Woolf non avesse un grandissimo interesse a dare importanza e a dare importanza a livello letterario a queste tesi, se ne parlava indubbiamente. Questo si vedrà poi anche nelle altre opere moderniste della stessa Virginia Woolf e di Joyce, ad esempio, dove c'è un'importanza particolare nel dare rilievo ai processi mnemonici e al dare voce alla coscienza dell'individuo. Tutto questo verrà fuori ovviamente nei testi modernisti, ed è una cosa molto importante che la già citata Virginia Woolf molto precocemente seppe rendersi conto, perché prima delle sue opere importanti, che come dicevo, come gli altri modernisti, saranno scritte tra il 22 e il 27, già nel 1919 scrisse un saggio su una rivista letteraria, The Times Literary Supplement, dove pubblicò Modern Fiction. È un saggio dove lei espone quelle che poi saranno in parte i suoi canoni di approccio all'opera. E commentando delle opere di Joyce, in particolare The Portrait of an Artist as a Young Man e Ulysses, anche se non era ancora uscito Ulysses, perché sempre per colpa, diciamo, di questa morale aveva suscitato dello scandalo per i suoi contenuti, anche per suo aperto riferimento a, a parole che non rispettavano la morale. Fatto sta che per uscire, per avere una diffusione, trovo spazio in America su una rivista letteraria e già Virginia Woolf seppe vedere quel tratto distintivo, caratteristico e soprattutto fondamentale per il modernismo, che poi sarebbe stato chiamato lo stream of consciousness. Infatti in questo estratto, parlando della capacità di Joyce di saper vedere quel quick of the mind, quello che passa così velocemente all'interno della testa dell'individuo, che poi sarà chiamato flusso di coscienza, saperlo descrivere, quindi sapendo dare spazio e voce a ciò che passa dentro la testa, coi tempi che ha la testa e col modo di visualizzare i concetti, le storie che ha la testa, e questo sarà rivoluzionario. Ma non si deve tutto questo soltanto agli assunti di Freud e della psicoanalisi, perché nello stesso periodo c'è un altro grande filosofo francese, Henri Bergson, che sviluppò dei postulati estremamente interessanti sul tempo e sulla memoria. Lui è un filosofo francese che già verso la fine dell'Ottocento aveva avuto seguito in Francia ed era conosciuto, ma divenne molto più conosciuto, soprattutto in Inghilterra, dopo la traduzione delle sue opere e le lezioni che lui tenne a Londra. Questo avvenne attorno agli anni 10 del Novecento. Ma cosa disse di così importante per apportare un cambiamento significativo all'interno dell'opera letteraria, in particolare per i modernisti? Diede due descrizioni e approcci diversi al modo di quantificare, ma anche di visualizzare e concepire il tempo e la memoria. Il tempo venne visto di due tipi: uno cronologico, che scorre ed è impossibile da catalogare, e un altro interno alla memoria dell'individuo, che non è ovviamente lo stesso di quello cronologico. Ognuno descrive una propria esperienza, per fare un esempio, secondo le proprie tempistiche. E per quanto riguarda la memoria, esegue parimenti una classificazione doppia, in quanto si ha una memoria relativa agli schemi motori, alle nozioni e a tutta una serie di azioni che possono essere ripescate a piacimento della persona. E questa può essere chiamata, come possiamo dire, una memoria volontaria, in quanto si ha un certo controllo su di essa. E l'altra invece, per antitesi, la memoria involontaria, che viene richiamata tramite input e stimoli involontari. Faccio un esempio: io adesso sto guardando quel tetto che è rosso, mi ricorda una casa simile in Calabria dove ho vissuto una bellissima esperienza d'estate, ed è qualcosa di involontario, perché io non avrei pensato a questo tipo di esperienza solo guardando un pezzo di mattone rosso. È qualcosa di straordinario, che sa dare una grande influenza, ma non è solo questo, perché tutto questo discorso che fa Bergson sul tempo e sulla memoria si inserisce all'interno della comprensione dell'individuo. L'individuo che è la cosa, possiamo dire, più difficile da analizzare, perché è in continuo cambiamento e non si riesce a classificarlo. Ed è proprio qui che si inserisce il modernismo, nel provare a dare una voce, a provare a descrivere questo individuo. Perché in tutto questo Bergson ci classifica come un'amalgama che continua a formarsi in continuazione, traendo spunto da esperienze passate e attuali. È come se avessimo degli strati che si ricollegano con altri strati, e in tutto questo forma un ammasso che poi viene cambiato continuamente, perché l'esperienza attuale va ad interagire su quella passata. E da questo gli scrittori modernisti provarono a trarre una metodologia, provarono a dare una voce letteraria a questo postulato filosofico, da una parte con lo stream of consciousness, anche grazie all'influsso della psicanalisi, della psicologia, e da un altro lato inventarono una nuova tecnica per dare voce a questo io sociale, che sarebbe quell'io che riflettiamo all'esterno, oltre ai vari io individuali che abbiamo dentro noi stessi. Ci sono molti esempi nel modernismo, come in Virginia Woolf, nel libro The Waves, ma un esempio secondo me più caratteristico, più preciso su questo, sia nella poesia, con T.S. Eliot, nella Wasteland di preciso. Qui lui molto abilmente ci pone davanti questo personaggio che può non sembrare troppo rilevante, troppo presente, no? Sembra quasi agire in sordina, però è colui che dà la struttura portante al testo, in quanto in questo poema modernista ci sono moltissimi scenari tratti dai più disparati elementi di una qualsiasi cultura. Si passa da cultura orientale alla cultura europea, e tutto sembra essere collocato così, senza un collegamento, e a prescindere proprio da questo si ha difficoltà poi nel testo di Eliot a trovare un filo, ma questa è poi una caratteristica di Eliot, che infatti dà un impianto di note per orientare il lettore in questa impresa, chiamiamola, di decodifica del testo. E cosa fa lui con Tiresia, quindi? Gli dà il compito di essere il direttore d'orchestra, lo chiamerei, in quanto ci sono tantissime voci, tantissimi personaggi maschili e femminili che esprimono una loro situazione, un loro pensiero, perché no? E Tiresia li ingloba tutti. Tiresia è un personaggio che nella mitologia greca era un indovino che ha avuto la possibilità, chiamiamola, di avere entrambi, di vestire i panni di entrambi i sessi. E le divinità erano anche curiose di questo suo, di questa sua esperienza, e qui ricopre i panni dell'indovino, di colui che ci saprà dire poi la verità in un certo senso. E qui, proprio nella Western, ingloba tutte le voci parlanti. È una tecnica, a mio parere, molto innovativa e anche molto diversa dalle opere a cui siamo abituati a confrontarci, almeno per la mia esperienza personale, che trova però già all'epoca un altro parallelo non letterario, ma nell'arte. Mi sto riferendo al cubismo. Infatti, il cubismo voleva, anche qui sotto l'influsso di Bergson, riuscire a rappresentare un oggetto o un qualcosa che si era osservato, non secondo la realtà materiale, ma secondo una realtà mentale e soprattutto secondo vari punti di vista. Sperimentò varie tecniche. Penso, non so se avete presente le Demoiselles d'Avignon, e soprattutto il collage, ovvero l'inserimento di vari pezzi, di vari frammenti, da, anche perché no, lettere di un articolo di giornale, che andranno poi a comporre l'opera artistica. Ovviamente gli scrittori modernisti ne furono molto, molto influenzati. Basti pensare che nel Bloomsbury Group c'era Roger Fry, che era quel critico d'arte che organizzava degli atelier e dava spazio ai pittori e agli artisti d'avanguardia, come Van Gogh, come Cézanne, come Braque, come Picasso, furono poi i propri fondatori del cubismo. E quindi risulta sempre più chiaro come il modernismo, in questo quadro di influenze coeve, abbia saputo orientarsi e trarre ciò che di più innovativo ci fosse all'epoca. In tutto questo quadro così complesso e composito c'è un ultimo e anche caratteristico elemento del modernismo, che è il metodo mitico comparativo, che però vi spiegherò nella prossima lezione. Grazie per l'attenzione.
Bravo, bene, interessante. E questa è la sintesi della sua tesi?
No, questa è l'introduzione.
Ah, l'introduzione! Capita.
Perché parlo del metodo mitico comparativo nella Wasteland di Eliot.
Ok, quindi questo è
volutamente non ho inserito il metodo mitico comparativo nel modernismo, uh-huh, per poi parlarne dopo.
Ho capito, quindi diciamo lei ha fatto così un piano a lunga, insomma, in cui utilizza vari elementi. 40 minuti peraltro ha parlato, ok?
Sembrava di meno.
Meno? Voi dite meno? Perché un po' a caso l'ho detto, perché solo perché adesso sono le 15.45, no, ma potremmo aver iniziato più tardi, mezz'ora realistico. Ecco, 21, quindi ha parlato 24 minuti. È giusto per una lezione delle medie? Voi che dite? Parliamo adesso di questi. Adesso abbiamo sentito il contenuto, ok? Lui ha presentato un contesto, no? Si può dire, cioè lei poi farà un lavoro in questo ambiente dove ci sono questi autori, queste tendenze culturali, questi problemi, no?
Sì, sì, sì.
E quindi tutta una serie di figure, di scopi, di cambiamenti, di
sì, questa sarebbe stata una lezione introduttiva.
Sì. Sì.
Perché non ho dato concetti, cioè sì, ho spiegato qualche concetto chiave per il movimento senza approfondirlo.
Sì, beh, certo, giustamente, no? Sì, sì, allora, era per dire, giusto, cioè, che cosa ci aspettiamo da una lezione così verbale, orale, di 24 minuti dei ragazzini delle medie? Io mi veniva da dire, a un certo punto, che adesso mi giro, gli do un pizzicotto, professore!
Alle medie mi rendo conto che è molto difficile.
Comunque, mettiamo che voi siete un adesso modello, d'accordo, che non fate rumore, siete attenti. Mm. Però, e quindi perfetto, no? Cioè non vi picchiate, anche siete pochi, per cui vi controlliamo facilmente. Va bene, quindi siete bravi, eccetera. Però magari può darsi che ci sia così qualche deficit di comprensione o di attenzione, no? Comunque, magari dei problemi in classe dovuti al fatto che si cambia continuamente il professore italiano. Perché succede, no? Che ci siano delle classi in cui magari c'è un professore, una maestra o non so, che è continuamente assente, quindi ci sono cambiamenti dei supplenti, insomma non vi racconto niente di nuovo, insomma sono cose che succedono abbastanza spesso, no? Quindi il nuovo giovane entusiasta professore italiano arriva e cerca di trovare il modo per aumentare la motivazione, l'entusiasmo e poi anche la comprensione, no? Come si fa a migliorare la comprensione? Fermo restando, testa era scritto, ben pronunciato, chiaro e tutto, però allora adesso il professore finalmente, cioè, io stavo tirando su, vedendo se trovavo dei filmati, no, rispetto a questi autori che lei menzionava, quindi tipo un'ora dopo si è aperto questo su Elliot, dopo però adesso ti fermi perché adesso parliamo di un altro. Comunque, no? Allora, cioè quello che volevo dire era, bene, questa è la materia, qui ci sono i soggetti, i nostri interlocutori, quelli che adesso vanno a casa e devono scrivere un riassunto di questo testo.
No, non per forza fare così, cioè cioè comunque darei una base scritta anche per quello che ho detto.
Ecco, gli adatti per ora non c'è, però immaginiamo.
Poi a livello ideale avrei preferito avere una lavagna, ad esempio, dove fissare anche a livello mentale e cronologico quello che ho detto.
Mentre il PowerPoint non le andava.
PowerPoint no, perché secondo me, come vi ho detto, distrae un po'. È un'idea mia, magari in base alla mia esperienza personale, però.
Quindi lei dice PowerPoint distrae, una lavagna dove lei segna via via invece attira più la.
Sì, anche perché non è così imponente a livello visivo. Cioè avere un'immagine fissa e comunque luminosa che ti arriva negli occhi è diverso di avere una lavagna che non ha neanche illuminazione. O quantomeno di quelle moderne che hanno un'illuminazione in base al contesto ambientale luminoso.
Cioè, questo è troppo.
Beh, cioè, se io adesso spegnessi la luce, si avrebbe tutta l'attenzione sul PowerPoint. È anche per questo. E invece, se io lascio solo un riferimento, come ad esempio 22-27 opere più importanti, è un riferimento che può rimanere in testa, però non è sconvolgente, non è così.
Bisognerebbe fare una ricerca per verificarlo, no? Se è più coinvolgente il PowerPoint o...
Diciamo che il PowerPoint lo reputo comunque uno strumento che può avere un grande impatto, come dire, perché monopolizza a livello visivo la prospettiva chiamiamolo lettore, però è anche un'arma a doppio taglio, perché se io voglio l'attenzione su un concetto e poi su un'altra, e non si riesce, perché io non posso pretendere che uno studente da un PowerPoint tiri giù 40 righe.
Vabbè, in questo caso c'è il testo.
Per questo può essere molto utile, ad esempio, se avessi dovuto integrare con qualche video la mia presentazione, a quel punto mi sarei servito in un secondo step, in un secondo momento, dopo. Del video.
Ecco, insomma, dipende, no? Cioè, chiaro, lei dice, se io metto questo oggetto lì, è possibile che uno legga il testo, per esempio, no? Invece che ascoltare.
Sì, perché ad esempio questa è una pagina internet, no? Costruita, chiamiamo, per la lettura. Se c'è uno studente che in un momento non ha voglia di ascoltarmi, trova subito un appiglio forte dove guarda una pubblicità, guarda una scritta, guarda un'immagine coinvolgente, la stessa immagine forte dell'annuncio del PowerPoint.
Si accontenta di poco, insomma, il suo studente, basta leggere.
Sì, ma almeno sempre in base alla mia esperienza, lo studente, se non ha voglia, cerca di non fare quello che gli viene imposto il più possibile, anche fare qualcosa che probabilmente è più stressante a livello cerebrale, che però non lo percepisce come imposizione scolastica.
Bene, ditemi voi cosa pensate. Siete d'accordo con questa ipotesi? Non vi pronunciate?
Del PowerPoint?
Sì. Cioè, toccasse a voi adesso alzarvi e fare la presentazione della vostra introduzione di tesi. Tanto non ti fatta, no? Da poco, ma...
Io devo farlo.
No, vabbè, allora, che c'entra? Non si interviene niente di quello che si studia, questa è la mia posizione, no? Cioè, uno fa un corso, studia qualcosa, poi prima o poi riesce ad utilizzarlo in qualche modo. Per cui, perché non una lezione, per esempio, no? Se voi doveste preparare una lezione per degli studenti, un giorno mi chiamano a fare una supplenza, come procedereste?
A medie?
Abbiamo parlato di medie, rimaniamo lì.
Sì, poi, scusi se interrompo, ma le medie dovrei un attimo analizzare anche il contesto. Cioè,
certo.
Io qua ho visto che comunque c'era un pubblico...
Vabbè, io glielo ho detto.
C'era un pubblico attento, come dire.
Sì.
Alle medie è molto probabile che mentre io parli ci sia un gruppetto che si fa gli affari suoi, un gruppetto che magari prova a disturbarmi se sono un supplente, o un gruppetto che dice se il supplente non farà mica lezione.
Cioè,
quindi già fare questo tipo di lezione come supplenza...
È un po' ardito, dice lei, sì. Anch'io penso che fare una supplenza...
Se invece lo impostassi come un'introduzione a un, chiamiamolo mio corso, sempre all'interno delle medie, delle superiori, università, è già diverso.
Senta, ma in una situazione così difficile come appunto la lezione da supplente alle medie, no? Il primo giorno magari, no? Così. Strumenti tipo quelli che abbiamo visto, che ne so, quello che fa fare le domande, se ricorda, abbiamo provato, in realtà abbiamo visto poco perché non c'era rete, non si riusciva.
In quel caso sarebbero molto interessanti.
Potrebbe essere
anche là,
coinvolgente.
Guardando sempre la mia stessa esperienza, quando l'ho fatto l'altra volta, percependolo come gioco, sono riuscito ad attivarmi in un certo senso.
Ecco, quindi...
Malgrado fossi anche molto stanco,
come
quando
potrebbe,
si gioca in un certo senso, sì.
Come potrebbe dare un senso alla lezione che ci ha fatto, ponendola sotto forma di domande, no?
In che senso? Cioè, come sempre nell'ambito dei chiamiamoli giochini o...?
Sì, chiamiamoli giochini, no? Cosa potremmo inventarci per... No, lo dico perché uno si trova diciamo in che... una situazione un po' amichevole.
Proprio questa lezione è difficile.
Perché?
Perché tanto nozionistica e anche come stesso movimento include tantissimi altri aspetti dalla storia, dall'arte, dalla cultura britannica. Quindi riuscire a far convogliare tutto questo in qualcosa di...
domande di sereno.
No, più che altro di stabile. E dare uno schema mentale, come dire, anche molto, chiamiamolo statico, che però rimanga, no? È difficile perché facendo il gioco si rischia di dare tante nozioni sparse, un po' così.
Sì, penso è possibile che sia per
dipende da, secondo me dipende molto dalla materia.
Però Bianca c'ha un'idea.
Sì, una proposta. No, io non prenderei quello che lei ha detto, che ha avuto qualsiasi programma del genere, però se fossi in una classe di medie e dovessi affrontare un tema come quello, non proprio tutto, però per attirare l'attenzione, uno avrei scelto per esempio di quando spiegava la differenza tra i tipi di memoria. Avrei chiesto ai ragazzi, voi che tipo di esperienza avete avuto rispetto a questo? Vi è mai capitato di fare delle associazioni di idee per cui poi vi ricordate una cosa tramite un'altra? Questa cosa che si può anche estendere allo studio, no? Le persone si ricordano le cose più strane perché magari si ricollegano a fatti privati. Mm-hmm. Oppure, non so, si dice che ti rimangono le cose più inutili, cioè per esempio quando studiavo storia mi rimaneva solo la percentuale di piantagioni di barbabietole piantate e tutto il resto no. E poi quando ho fatto riferimento all'arte avrei fatto vedere delle opere d'arte, per esempio, per fargli capire di che cosa stava parlando, che effetto era, e magari in una classe avrei detto: ah, avete mai fatto dei collage, sapete che cos'è, avete mai improvvisato, perché quelle cose lì alle medie magari possono. Cioè io mi ricordo per esempio che quello mi era piaciuto molto, quello che ho fatto in arte, così se è il primo giorno di lezione, se è un supplente, magari quello può attivare un po' la classe, dato che la materia è molto ostica, secondo me dei bambini, cioè delle ragazzine, delle medie, per quanto sia un programma magari che studi, però il primo giorno di scuola, supplente, che si inizia a parlare del modernismo, tu cadi dalla sedia e dici cos'è il modernismo.
Scrivo. Non era pensato per una
no, supplente. Ma nel senso, se dovessi fare una cosa del genere in una classe, magari farei anche la lezione teorica, però cercherei in mezzo di infilare qualcosa di simpatico e divertente, da essere medie.
Ma per le
con l'esempio, lui ha detto, queste sono le cose che mi sono venute in mente.
Mi sembra che questa lezione in realtà si prestava, no, a tante cose, perché era abbastanza visiva anche. Le persone, i video, è un'epoca in cui sicuro ora non qui, ma si possono prendere filmati, recitazioni. Cosa ne pensa per esempio del dare delle parti agli allievi e fare leggere delle poesie?
Sì, questo però in un secondo momento magari, essendo sempre una lezione introduttiva.
Ecco, allora questo però...
Prima volevo saldare un concetto che unisse tutte queste varie forme artistiche, perché se no, dando troppe informazioni anche molto diverse, si rischiava di confondere un po'. Questa voleva essere un'introduzione, chiamiamola.
Sì, ma secondo voi è meglio dare...
Poi sì,
delle informazioni teoriche prima oppure dopo una qualche forma di esplorazione del materiale? Cioè cosa vuol dire darlo prima e cosa vuol dire darlo dopo? Dopo. No? Dopo.
Sì. Per me sì,
perché prima cosa fate?
Ma prima c'è la pratica e poi la teoria. Si potrebbe presupporre. Per esempio, io ho apprezzato molto il fatto che lui ha inserito delle curiosità. Come per esempio quella casa che tu dicevi in cui c'era Virginia, Vanessa, Uffalo e Leopoldo pure, me le ricordo perché me le hai dette tu in questo momento, e ho apprezzato il fatto che hai messo delle curiosità, come anche il protagonista della Westland, se non mi sbaglio, esatto, che diceva l'incarnazione di entrambi i sessi. Sono delle curiosità che a me hanno lasciato, che mi sono rimaste in mente, perché ci ha fatto a me personalmente, poi non so io ovviamente il resto, che mi ha fatto incuriosire, perché questi, diciamo, questi dettagli sono delle cose che poi rimandano al punto principale, ovvero che Teresa era il protagonista di Wasteland. Quindi secondo me, ritornando al punto di prima, sarebbe meglio forse fare pratica ai ragazzi che siano delle medie, delle superiori, con magari esercizi, video, non lo so, anche tra i ragazzi stessi, e poi successivamente andare a dedurre, ok, che cosa avete dedotto da tutto ciò che abbiamo fatto fino adesso, che è, e poi così si fa prima pratica e poi teoria.
Insomma, comunque sono, diciamo, due approcci alternativi, sì. Tutti e due validi, no? Però possono essere magari anche alternati.
Sì, come no.
E può darsi anche proprio all'inizio, fare una cosa tutta teorica, siamo un po' faticoso, no? Perché se non c'è per niente conoscenza dell'argomento, può darsi che dopo un po' uno si perde, no? E non ascolta più.
Dipende sempre dal contesto, ovviamente, perché io adesso ho preso un argomento che è il modernismo.
No, ma ora noi la stiamo così criticando, nel senso che abbiamo questo esempio e quindi abbiamo questa possibilità di analisi, no? Una cosa pratica, allora veniamo usando un altro da fare, poi se è meglio o peggio di vederlo, no? Perché anche uno deve utilizzarlo in un contesto preciso e poi riesce a calibrare la situazione. Da quello che, diciamo, si sa teoricamente, ci potrebbe essere un po' il problema delle preconoscenze. Se le preconoscenze sono molto basse, allora l'ascolto prolungato può essere può causare disattenzione, nel senso che uno non capisce più, non segue più, non c'ha più il filo, no? E allora pensa al campetto di calcio dove andrà finalmente tra un'oretta a giocare con gli amici, no? Ed è perso, insomma. E quindi anche forse, no, alternare le parti teoriche con altre più concrete, no? più visive, più partecipative, più in cui uno può fare, no? Oppure facendo anche le domande, no? Perché anche le domande riattivano. Quindi Caot è un po' un giochino, però anche nell'esempio che faceva lei, no? C'erano le domande che può fare anche il docente.
Sì, chiaramente.
Che ci sia uno strumento, no? E poi questa cosa del visivo, che secondo me è importante, cioè bisognerebbe vedere, certo, quanto mi consente di capire, ma certo vedere, no? Vedere questi concetti che di cui lei ha parlato, cioè non possiamo dare per scontato che tutti i bambini conoscano.
No, ma assolutamente no.
E quindi cioè, invece adesso c'è la possibilità di recuperare tutta una serie di informazioni visive su internet, su YouTube, lei trova, no? Quindi sì. Che cos'è il comunismo? Insomma, non è detto che alle medie lo sappiano.
No, ma
per dire.
Questo no, cioè dipende sempre, come diceva lei, dalla preparazione precedente, no? Però alcune cose si devono dare per scontate, cioè.
Certo.
Se io ad esempio parlo della Seconda Guerra Mondiale, do per scontato che qualcuno sappia già della prima. Se io quel giorno parlo della Seconda Guerra Mondiale, se sono chiamato a fare solo la Seconda Guerra Mondiale, altrimenti io come professore di storia so di doverti dire prima che cos'è la Prima Guerra Mondiale, se no non capisci neanche la Seconda.
No, vabbè, che uno deve partire a un certo punto, presupponendo che siano stati fatti dei concetti in precedenza, potrebbe assicurarsene anche con poche domande, no? Così, piccolo pretest.
È un po' come gli esercizi di matematica, no? Che se non si è fatto un passaggio prima, non si riesce a capire tutto quello dopo.
Sì, è diverso, no? Nel senso che la matematica è molto concatenata, la storia, tutto sommato. uno può capire totalmente, certo non avrà una comprensione globale fantastica, no? Però può capire dei pezzi, può interessarsi, c'è chi fa epigrafia tutta la vita, come si fa, no? A dire, cioè ci si specializza poi, no? Invece la matematica, se vi manca un pezzettino, è più una cosa a catena, però anche nella comprensione c'è qualcosa del genere, no? C'è una caduta che poi porta a una incomprensione globale. Che...
Secondo me comunque i prerequisiti sono più per quello che rimane, cioè a livello dall'elementare fino all'università, cioè nel senso sono d'accordo in parte col fatto che in matematica e cioè in storia, perché per esempio io adesso sto studiando storia per un esame di letteratura e non puoi dare per scontato che tu, cioè un conto è dare per scontato come dice lui la seconda guerra mondiale, più o meno anche le gambe dei tavoli lo sanno più o meno cosa è successo, magari non sanno tutti i trattati eccetera, però qualcosa di generale lo sai. Ci sono altre situazioni storiche dove obiettivamente parlando non puoi pensare che le persone sappiano tutto quello che è successo magari in una distretta area, e secondo me è un problema che forse i professori certe volte tengono un po' a bypassare, proprio nel senso vabbè più o meno sapete tutti cosa è successo. Certo che possiamo dovrebbe rimanere su un cliché e sappiamo cosa è successo, però cioè anche, cioè nel senso l'unica cosa che mi riferivo è sì per la matematica è tragico, ma anche per la storia, perché non è che se poi uno sa più o meno cosa è successo in quel momento poi riesce a collegare gli altri fatti. Cioè i prerequisiti secondo me sono un po' una cosa che si tiene in conto dal professore, che non c'è la stessa situazione, te ne devi occupare tu, cioè non lo puoi dare per scontato secondo me. È un tuo problema anche, perché sennò la classe a un certo punto non ti segue più. Poi chiaro che l'università sia all'ultimo stadio dello studio, per cui si spera che arrivati lì uno abbia tante preconoscenze, prerequisiti. Però secondo me è un problema di insegnante, non degli alunni.
Certo,
insegnante
per insegnare, no?
Eh sì, però secondo me
però, ma non è facile, anche perché poi possono essere tante le lacune, no? Quindi potrebbe essere molto gravoso intervenire a cercare di insegnare tutto, cioè bisogna trovare un livello, un bilanciamento che consente anche. D'altra parte in certi contesti è un po' inutile andare avanti se proprio dentro dietro non c'è.
E anche per questo è importantissimo sempre capire chi sia davanti.
Sì, quindi il piccolo pretesto, certo facendo il supplente, insomma tre domande, no? Che per capire dove siamo, che succede,
sì,
cioè,
già,
se proprio
già magari facendo la supplenza in una scuola rispetto a un'altra, o magari già chi ha fatto la supplenza ti dice che tipo di classe ti trovi, cioè, perché magari tu hai già avuto un contatto con un altro professore, magari vengo da lei e le chiedo, ma com'è questa classe, ascolta, non ascolta, fa casino, come già un attimo mi ambiento, poi vedo un attimo come reagisce la classe al primo impatto, se proprio sono tutti distratti e non hanno voglia di fare niente è già una cosa da tenere in considerazione.
Facciamo fare le statue viventi, no? Con le domande così si muovono un pochino, si riattivano. Sì. E poi ci può essere il discorso, vi ricordate che facevamo sulla classe capovolta, sulle flipped classroom, in cui lei prima fa vedere un film.
Secondo me
stasera parlate di questo film e domani ne parliamo.
Secondo me è interessante, sì, ma rispetto anche a tanti altri approcci delle nuove tecnologie, perché io magari sono stufo, sono stanco quel giorno, ho un qualsiasi problema, non ho voglia semplicemente, posso fare stop, ne riparliamo tra 20 minuti, a casa. Cosa che a lezione non si può fare. Se io ho mal di testa a lezione, ho mal di testa non seguo bene. Un problemino che vedrei in questo è la difficoltà di eseguire dei video di un certo livello, come dire, ma sempre per l'attenzione. Perché? Perché spesso, avendo comunque a disposizione una telecamera e non uno che ti filma, metti la telecamera là e ti fai filmare. Non hai la possibilità di avere un cambio di inquadratura, che è una cosa molto importante per l'attenzione. Avendo un'inquadratura fissa ci si annoia molto più facilmente. Cambiando l'inquadratura, come nei film, se si guarda un qualsiasi film si cambia inquadratura ogni pochissimi secondi.
No, ma insomma, infatti un film è sempre molto... ha una scenografia diversa, no?
Sì, sì, a prescindere poi dagli elementi scenici che sono molto accattivanti, però anche solo il cambiare inquadratura è qualcosa che ti riattiva ogni pochi secondi.
Ma c'è comunque da dire che, facendo magari corsi online, diciamo così, la distanza tra l'insegnante e l'alunno aumenta molto di più, secondo me. Cioè, già... facciamo l'esempio tra le medie, le superiori e l'università, il rapporto alunno-insegnante più si va avanti più aumenta, secondo me si divarica proprio. Facendo magari dei corsi online addirittura, la distanza c'è, è al massimo livello, anche perché se magari il professore non ha spiegato bene un argomento e l'alunno vuole fare delle domande, vuole interagire col professore, là
è ancora più difficile. Certo, l'interazione può essere difficile, è difficile di solito anche in presenza, no?
Sì.
Soprattutto, cioè dipende poi dal rapporto.
Dal carattere degli alunni.
Ma è possibile che non ci sia quella confidenza che ci consente di interagire.
Ma dipende anche come il professore si approccia, secondo me, agli alunni. Dipende singolarmente da ogni individuo, da ogni alunno. Cioè se lui, per esempio, entrasse in classe e dicesse ok, il primo che si muove io metto un 2, per esempio. Là, tutti quanti un po' saremmo così. Parlo anche di esperienze personali. Cioè io alle superiori avevo una professoressa che se eravamo in piedi e per lei entrava, il 2 era automatico nel registro proprio. Quindi già il professore la si pone in maniera molto... ok, rispettiamo la cattedra per l'amore di Dio, però...
E lei come sarà
invece? Valuterò sempre il contesto della classe. Se come varco la soglia della classe e vedo già che sono tutti sull'attenti, non ha senso che dia un...
Sull'attenti mi sembra difficile.
No, sto esagerando.
Sì.
Cioè, se invece vedo il contrario, che come entro c'è un casino impressionante, devo un attimo limitare questa disattenzione, magari non con un 2, però per far capire un attimo che comunque si deve dare importanza alla lezione, o quantomeno rispettarla e rispettare chi vuole seguire. Ed è anche un qualcosa di psicologico che si deve dare fin dall'inizio, perché se si lascia passare una volta, due, tre, che quello tira la cartina, che quello fa quello, che fa quell'altro, cioè, poi lo farò anche passare, molto probabilmente, facendo finta di non accorgermene, però dando quell'impressione che se ti becco ti metto due, cioè...
ma la legge deve essere uguale per tutti.
Ma io magari faccio finta così?
Ma no, cioè, non è giusto.
Ma no, ma... cioè, sto anche un po' pensando...
State personalizzando.
È qualcosa su cui dovrei anche ragionare.
Esatto.
Non si può neanche improvvisare. Cioè, si può improvvisare sì, però si deve già avere un'idea decisa sull'eventualità e i metodi da... utilizzare di conseguenza.
Sì. Bene, altre osservazioni? Che compiti da fare per casa ci dà?
Questa lezione introduttiva.
Ah, ecco, vedi come si dicono.